Allora, omelia di 8 minuti, alla Papa Francesco. Prima lettura era bella, parlava di Mosè che stava capendo che finiva il suo ministero, il suo compito, aveva liberato il suo popolo, l'aveva condotto dalla schiavitù alla terra promessa che lui vede da lontano, e c'è la preoccupazione. E dopo? Che è la preoccupazione anche per noi. E dopo Elvira? È la promessa del Signore: farò sorgere un profeta che parlerà come tu hai parlato al popolo. Vedrai che qualcuno, ci sarà poi Giosuè, che prenderà il posto di quel condottiero, perché l'opera è di Dio, e Dio poi chiama qualcun altro a portare avanti quel progetto. Sapete, no, che Elvira, come anche Madre Teresa, quando la provocavano dicendo dopo di te, ma dopo di me il Signore provvederà. E l'umiltà di Elvira era addirittura così grande che diceva, ma magari dopo di me ci sarà qualcuno che sarà migliore di me. Pensate, ma Gesù stesso l'ha promesso ai suoi discepoli, farete cose più grandi. È stata l'umiltà di Dio e l'umiltà dei santi. Però mi toccava questa frase finale, non so se l'avete sentita anche a voi vibrare: se un profeta parla a nome suo personale o dirà delle cose che io non gli ho detto, dovrà morire. E per quello che Giona, sapete, Giona, quello della balena, era triste quando Ninive si è convertita, perché ha detto adesso mi ammazzano, perché lui aveva profetizzato la distruzione di Ninive che non si è realizzata. Quindi profeta ha mentito, avrebbe profetizzato qualcosa che poi non si è realizzato, e quindi era reo di morte. Uno dei motivi per cui Giona era triste. Gli altri motivi è che era un profeta forzato, però forse in questo a me è simpatico, perché ha fatto tutta una bella lotta prima di fare la volontà di Dio. E in questo io mi ritrovo qualche volta, che insomma, prima di dire sì, la lotta di ciascuno. Seconda lettura, io volevo saltarla perché senti cosa detto, è un po' pesante quella lì. Vabbè che Paolo un po' misogeno, dicono fosse, Vi leggo solo l'incipit, che c'è scritto qui: la Vergine si preoccupa delle cose del Signore per essere santa, e le spose no. Io qui mi confesso, qui lo dico e qui lo nego, spero che non registrano. Registrano. Vabbè, anche se lo registrano non mi interessa. Non sono tanto certo che la santità consacrata sia inferiore alla vostra, perché contemplo dei sacrifici, delle rinunce, delle umiliazioni anche qualche volta, molto molto più luminose delle mie. Io quando litigo con un confratello, succede, no? Come magari potete bisticciare voi, almeno io vado nella camera, chiudo la porta e dormo tranquillo nel mio letto. Voi neanche quello. Quindi pensa te, a 20-30 centimetri ce l'avete ancora lì la vostra croce. Quindi o perdonate o perdonate. Quindi la prontezza del vostro perdono per me è molto superiore alla nostra, perché tra consacrati bisticciamo, e non è che sempre scusa, ti voglio bene, no, magari passa. E invece voi no. Quindi io penso che Giovanni Paolo II anche ha fatto una grande svolta beatificando un sacco di sposi e spose. Fino ad allora mi sembra che era quasi impossibile per la Chiesa pensare che si facessero santi i non consacrati, erano tutti preti e suore. Com'è sta storia? Meno male che la Chiesa matura. Paolo, in un certo senso, contestualizziamolo nel suo tempo, la donna allora, pensa te, per l'ebreo al tempo di Gesù la donna nella scala valori mi sembra che era sotto l'asino. Terribile, terribile. Purtroppo ancora adesso nel mondo arabo siamo là, Loro hanno ereditato l'Antico Testamento e lì ci sono rimasti. Però per dirvi, il primo straordinario femminista che ha rivalutato la figura femminile è proprio Gesù Cristo. Ha come ha messo al centro la figura femminile, no? L'annuncio della resurrezione alla Maddalena, vabbè. Qui qualcuno dice che l'ha detto una donna per spargere prima la voce, però quelle sono le male lingue pettegole che... Ma in fondo è stata quella che è rimasta fino alla fine. Era giusto che Gesù si mostrasse a lei per rispetto. Però pensiamo alla Madonna. La Madonna cosa ha rappresentato per, no, la figura femminile nella storia dell'umanità e anche della Chiesa? Ma per dire questo, penso che Paolo qui non è proprio da prendere alla lettera. Perché sì, è vero che da un lato il mondo può distogliere, ma la santità, quella concreta, penso che la vostra risplenda di luce propria, solo per la vita che avete dato. Chiudo la seconda lettura dicendo che una volta madre Elvira è andata a trovare un'amica nostra e ha incontrato la mamma di questa amica, 10 figli. E sapete cosa ha detto Elvira a questa mamma? Che adesso ha l'Alzheimer, ma è buonissima, cioè come ha vissuto, è nella malattia, dolcissima, sempre sorridente, e ha detto a questa mamma, tu sei in paradiso solo per i figli a cui hai dato la vita. E uno partorire, si partorisce nel dolore, ma non è che si finisce di soffrire dopo che si è partorito, mi sembra, Voi mamme partorite continuamente e soffrite lo stesso. Quanto manca? 30 secondi, grazie che mi avete... No, Vangelo, veloce, scusate. Vangelo, primo miracolo secondo Marco, questo. Primo miracolo di Giovanni, nozze di... Bravissimi, preparatissimi. Qui invece nel Vangelo di Marco, primo miracolo è un esorcismo. Purtroppo c'è il male, lo vediamo anche alla televisione, ma il male è realmente presente, non solo come assenza di bene, è un'intelligenza perversa che perverte ed esiste. Allora Gesù inizia a predicare, inizia a insegnare, il male si arrabbia, si è venuto a rovinarci e senz'altro se non ci fosse stato Gesù 2000 anni fa, non so come sarebbe il mondo oggi, anche se il mondo che stiamo vivendo tutti è un po' inquietante, Però abbiamo la fiducia nella presenza di Maria. 40 anni fa è venuta a dirci che dovremo affrontare delle prove e sembra che comunque si avvicinano queste prove. Però lei ha sempre detto un'altra cosa e concludo: chi ha fede non ha paura, ed è vero. Quando cala la fiducia in lei, in Dio, nella Madonna, nel Signore, la paura sale immediatamente. Quando ci consacriamo a lei, certo arriva quello che dovrà arrivare, però siamo più affidati, siamo più fiduciosi, siamo più occupati che non preoccupati di quello che accadrà. E poi la Madonna l'ha anche detto, ci sarà un tempo di pace e il mio cuore trionferà. Quindi sappiamo anche già chi ha vinto questa battaglia tra il bene e il male, tra Dio e il maligno. L'ha vinta il Signore sulla croce e noi un pezzettino di croce. Penso che tutti i giorni abbiamo la grazia di poterla abbracciare.